In diretta dagli studi di Radio Logos trasmettiamo una testimonianza, la testimonianza di Salvatore Gargiulo, ex sacerdote cattolico. Buon ascolto. Allora, una buonasera a Salvatore e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ti vuoi presentare un po', Salvatore? Ecco, accostati un po' al microfono perché sei un po' distante. Iniziamo vedendo un po' chi è Salvatore Gargiulo. Chiediamo prima di tutto la tua età.
Mi chiamo Salvatore Gargiulo, l'età 64 anni. Sono stato sacerdote cattolico fino all'età di 49 anni. 49 anni ho compreso l'Evangelo della salvezza per grazia. Ho lasciato la Chiesa cattolica e ho aderito al movimento evangelico, ora faccio parte della Chiesa evangelica. Di tanto in tanto vengo qui a Foggia, mi piace venire a Foggia perché voi foggiani siete molto simpatici, aperti, cordiali e mi trovo molto bene qui. Perciò voglio esprimervi la simpatia che anche io provo per voi e darvi il mio cordiale saluto e il benvenuto a questa trasmissione. Vi auguro un buon ascolto, che soprattutto possiate trovare qualche interesse in quello che io vi dico e possiate anche conoscere meglio la.
Allora, volevo chiederti prima di tutto, mi hai preceduto, dove abiti? Ecco,
Abito in provincia di Napoli, in penisola sorrentina, che è
sì.
la penisola sud di Napoli che divide il Golfo di Napoli dal Golfo di Salerno. Lì ho fatto il prete e lì adesso svolgo la mia attività evangelistica.
Intanto, come sottofondo abbiamo questo Steven Schlax. Volevo ancora chiederti se ora sei sposato.
Sì, sono anche sposato, io ho due figli.
Ecco. E attualmente cosa fai nella vita?
Diciamo che attualmente sono al servizio del Signore, anche per questo io mi ero fatto prete, perché volevo servire il Signore. E mi sono realizzato veramente in questi ultimi anni, questi anni dopo la mia conversione. Quindi attualmente io sto al servizio del Signore, sia per la predicazione dove sono chiamato a predicare, sono a disposizione del Signore per la testimonianza dove mi trovo, svolgo corrispondenze con tanti credenti e non credenti che sono in varie parti d'Italia. Diciamo quindi che prevalentemente la mia attività, si svolge nella testimonianza e nella predicazione del Vangelo.
Ecco, non so se l'hai già detto, ma io sono curioso di saperlo. Quanti anni fa hai lasciato questo ministero o ministerio? Non so come si può dire. Era un ministerio? Quello di prima?
Dunque, ministero è una parola che è familiare agli evangelici, però fa parte di un linguaggio un po' antiquato. Adesso si preferisce dire ministero, e nella Chiesa Cattolica si parla di ministero. Ministero significa servizio. Quindi io ho svolto questo servizio nella Chiesa Cattolica come prete per 26 anni, quindi sono stato prete per 26 anni. E ora svolgo il ministero come evangelista.
Ecco, da quando?
Dal 1977.
Quindi è da questa data che ti sei convertito all'Evangelo o lo eri già da prima?
Diciamo che da 2 anni prima io cercavo la piena verità. Conoscevo la verità, ma solamente in parte. Conoscevo Gesù come il Salvatore del mondo, però non conoscevo la salvezza per grazia che Gesù ci dona. E dal 1975 è iniziata una mia ricerca della piena verità in questi 2 ultimi anni trascorsi nel cattolicesimo. Dunque, io ho fatto questa ricerca, ho scoperto molte cose, molte verità, e alla fine ho capito che il Signore voleva che io lo servissi meglio, più pienamente, che mi realizzassi al di fuori di una istituzione, che adorassi Dio, servissi Dio in spirito e verità. E quindi è avvenuta questa conversione nel 1977.
Se sei d'accordo, Salvatore, magari ora ascoltiamo un motivo, poi sei libero di parlarci liberamente di queste tue esperienze, quindi ci avrai certamente qualcosa da dire, avrai qualcosa da dire a tutti gli ascoltatori, che ripeto, dopo potranno direttamente parlare con Salvatore telefonandoci qui in studio al 60 99 18. Quindi ora ascoltiamo un motivo musicale, un motivo spirituale e poi passeremo la parola a Salvatore.
Tua vita di qua e di là, alla ricerca della felicità, discoteche, sport ed un perfetto look, e poi l'ebbrezza di una folle velocità. Ma torni a casa stanco e deluso, ti guardi allo specchio e non ti piaci più. Vai a letto triste, pieno di paure, chissà se io questa notte morirò. E poi domani un altro giorno, un po' di trucco e vai a fingere di nuovo di essere quello che non sei, a morire poco a poco dentro te. Ma alza gli occhi intorno a te, ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. Oh infelice, vieni a me e la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà, e ristoro, gioia e vita troverà.
Stiamo ascoltando Antonio Morra. Anche per te. Dopo questo motivo lasceremo liberamente la parola a Salvatore Gargiulo, che abbiamo qui in studio, ex sacerdote.
Solo a te, che sei ancora nel fiore degli anni tuoi, ma anche te che ben vestito vai, che hai una posizione nella società. Anche per te c'è un pan di vita, un'acqua che ti seta, chi può farti felice? Gesù Gesù il Salvatore, il Signore del tempo e dell'eternità. Ma alza gli occhi intorno a te e ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. O infelice vieni a me e la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà, e ristoro, gioia e vita troverà, e ristoro, gioia e vita troverà.
Cari amici, forse voi siete curiosi di sapere perché io poi ho lasciato la Chiesa Cattolica Romana. Mi domanderete, ma come, non ti trovavi bene nella Chiesa Cattolica? E vi devo essere sincero. Nella Chiesa Cattolica non ero molto, molto soddisfatto, però io ero convinto che si trattasse della vera Chiesa voluta da Gesù. Forse anche voi avete questa convinzione, ed è questa convinzione che poi è venuta meno più tardi. Ripeto, non vorrei darvi dispiacere, non vorrei offendervi, ma si tratta di dire la verità. Mi sono accorto che nella Chiesa Cattolica c'era della menzogna. Io stesso, in quello che insegnavo, dicevo delle cose false. Come si fa a sapere che si trattava di cose false? Erano cose che corrispondevano ai dogmi della Chiesa Cattolica. Però queste affermazioni non corrispondono a quello che dice la Bibbia. Allora la mia conversione è partita di là. A un certo punto ho scoperto un fatto che mi ha sorpreso molto, perché faceva crollare quelle che erano state le mie convinzioni fino a quel momento. E ciò riguardava Maria, la madre di Gesù, quella che io consideravo, per me era la Madonna, così come anche per voi. Anzi, adesso voglio chiarire perché io non la chiamo la Madonna come la chiamavo allora, però la chiamo Maria, la madre di Gesù, e come tutti gli evangelici ho un grande rispetto per lei, proprio che è la madre del Signore, colei che ha creduto in Gesù e perciò ha potuto essere una fedele discepola di Gesù. Madonna invece significa la Signora. Noi abbiamo un solo Signore, che è Gesù Cristo. Maria non è la Signora, non è la Madre di Dio. Maria è stata la Madre di Gesù, ha avuto da Dio questo compito onorifico di dare la vita fisica al Figlio di Dio che si è fatto uomo. Maria ha anche allevato Gesù, però la sua funzione è finita lì. E lei, grazie a Dio, è stata una discepola del Signore, si è fatta salvare da Lui e adesso è nel cielo. La sua anima, non il suo corpo, la sua anima è nel cielo con il Signore. Il suo corpo aspetta la risurrezione come il corpo di tutte le anime dei giusti che hanno creduto e sono stati salvati da Gesù. Questa la dottrina, questo è ciò che ci dice il Vangelo, il Nuovo Testamento, riguardo a Maria, la madre di Gesù. Maria è stata una buona mamma di famiglia. Oltre a dare la vita fisica al Figlio di Dio, che è stato il suo primogenito, lei ha avuto altri figli ed altre figlie, perciò è stata una buona mamma di famiglia che ha dovuto lottare con tutti i problemi che poteva avere allora una donna povera che non godeva dell'assistenza sanitaria, per esempio, il cui marito sicuramente non ha fatto dei lauti guadagni. Questo ci fa capire il Vangelo. Io invece sapevo che Maria è la semprevergine, è un dogma della Chiesa Cattolica, e ciò contrasta con vari passi del Nuovo Testamento in cui si parla dei fratelli di Gesù. E allora c'è la spiegazione, si tratta dei cugini, perché si dice in ebraico non c'è differenza tra cugino e fratello, quindi anche i cugini vengono chiamati fratelli. Questa è la spiegazione che io stesso davo quando per caso mi capitava di leggere alla messa e quindi dover spiegare ai fedeli dei fratelli di Gesù. Ora io ho scoperto, con l'aiuto di un libro scritto da un uomo di Dio, una verità che è molto lapalissiana, direi, cioè una verità di evidenza solare. Ed è questa la verità, che il Nuovo Testamento non è stato scritto in ebraico, dove non c'è differenza tra fratelli e cugini, ma è stato scritto in greco. Nella lingua greca c'è la differenza. E in tutte le Bibbie che noi abbiamo, in tutte le traduzioni della Bibbia, si parla di fratelli, che sono i fratelli di Gesù, si parla anche di cugini. Per esempio è detto che Marco era cugino di Barnaba, quindi questa differenza esiste. E allora questo fatto mi ha sconvolto, e ha sconvolto anche la mia teologia, perché quello che era un dogma di fede si è tramutato per me in una menzogna. E allora anche le altre mie convinzioni, per esempio quelle riguardanti l'unica Chiesa voluta da Gesù, che sarebbe la Chiesa Cattolica, anche questa ed altre convinzioni incominciavano a barcollare. E allora poi sono andato avanti in questa ricerca, e alla luce della scrittura quindi ho dovuto fare questa cernita e poi anche una scelta, decidere con chi volevo andare, con chi obbediva a una dottrina che contiene molte falsità o con chi si attiene alla scrittura, legge la scrittura così come Dio ce l'ha data, senza manipolazioni, senza alterazioni. Ora qui faccio una pausa, dopo possiamo continuare l'argomento.
Con gran timore io vengo a te, Eterno Dio, nel nome santo di Gesù Cristo Signore, perdonar veramente stasera a te tutto quanto fa parte di me. Col sangue tuo, nome tuo, cancella tu la schiavitù che mi separa da te, la vergogna che io non sopporto più, son pronto, mi pento,
Signore. presenza dentro me. Parlarti, ascoltarti, servirti o no, risplenderti luce d'amor, risplenderti luce d'amor, risplenderti luce
d'amor. Riprendiamo il discorso, cari amici. Perché le mie parole non siano campate in aria, io ho aperto la Bibbia. Potreste aprire anche voi la vostra Bibbia. Non ha importanza se sia una Bibbia cattolica o evangelica. In particolare nel Nuovo Testamento. Forse non avete la Bibbia completa, avrete sicuramente il Nuovo Testamento. Ora potete aprire il Nuovo Testamento alle lettere dell'Apostolo Paolo, più precisamente aprire laddove c'è la lettera ai Galati, ai cristiani della Galazia. In questa lettera Paolo parla della sua conversione. Sapete che Paolo era un accanito avversario dei discepoli di Gesù, un nemico dell'Evangelo, prima che il Signore gli toccasse il cuore e lo chiamasse a sé per farlo diventare il grande apostolo che conosciamo. In questa lettera ai Galati Paolo racconta che egli non è stato influenzato nelle sue scelte dagli apostoli. Dice nel primo capitolo, dal versetto 15: ma quando il Dio che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo perché io lo annunziassi fra i gentili, cioè fra i pagani, io non mi consigliai con carne e sangue, cioè non mi consigliai con altre persone, e non salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia. Quindi tornai di nuovo a Damasco. Damasco, lui si era stato battezzato, perché sulla via di Damasco, come sapete, aveva avuto quella visione di Gesù e si era convertito. Dunque Paolo continua a scrivere: di poi, in capo a 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa, cioè Pietro, l'apostolo Pietro, e stetti da lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ci fermiamo qui. Quindi lui ha visto Pietro a Gerusalemme e Giacomo, il fratello del Signore. Qualcuno ha pensato che i fratelli di Gesù, o i fratelli del Signore di cui si parla nel Nuovo Testamento, siano i suoi fratelli spirituali, cioè i discepoli. In realtà nel Nuovo Testamento si fa sempre distinzione tra i fratelli carnali di Gesù e i suoi fratelli spirituali che sono i discepoli. Per esempio l'evangelista Giovanni ha scritto che neppure i suoi fratelli credevano in lui. E questo è scritto nel capitolo 5 del Vangelo di San Giovanni. Neppure i suoi fratelli credevano in lui. Quindi non si può trattare di fratelli spirituali, si deve trattare di fratelli carnali, perché non credevano in lui. E allora qui si parla di Giacomo, il fratello del Signore. Anche qui Giacomo è distinto da Cefa. Cefa Pietro non viene chiamato il fratello del Signore, sarebbe stato un suo fratello spirituale. Invece Giacomo è chiamato il fratello del Signore. Secondo la spiegazione che io davo nella Chiesa Cattolica, qui fratello sta per cugino, perché io dicevo, in ebraico non c'è la differenza tra fratello e cugino, quindi Giacomo sarebbe il cugino del Signore. Io vi ho fatto aprire la Bibbia o il Nuovo Testamento, e, ripeto, anche se avete la Bibbia cattolica potete fare questo esperimento insieme con me, nella Bibbia cattolica. Quindi nella Bibbia cattolica voi trovate qui, lettera ai Galati, capitolo 1, versetto 19, trovate Giacomo, il fratello del Signore. Andiamo adesso in un'altra lettera di Paolo, sarebbe la lettera ai Colossesi. Quindi dopo la lettera ai Galati viene la lettera agli Efesini, dopo la lettera agli Efesini quella ai Filippesi e quindi quella ai Colossesi. Andiamo verso la fine di questa lettera ai Colossesi, più precisamente capitolo 4. Avete aperto, avete trovato questo passo nella vostra Bibbia. Avrei piacere che voi aveste aperto la Bibbia cattolica. E allora che cosa troviamo qui? Capitolo 4, andiamo al versetto 10. Paolo, alla conclusione della lettera, scrive: vi salutano Aristarco, il mio compagno di prigione, e Marco. Che cosa leggete dopo Marco? Il cugino di Barnaba. Quindi c'è il termine cugino. Perché questi traduttori della Bibbia non hanno scritto Marco, il fratello di Barnaba? Hanno scritto Marco, il cugino di Barnaba. E ripeto, questo sta anche in qualsiasi Bibbia cattolica. Vuol dire che allora c'è il termine cugino negli scritti del Nuovo Testamento. Perché in greco c'è questa differenza. Fratello è scritto adelfos, quindi Giacomo nel testo greco è chiamato adelfos del Signore, cioè fratello del Signore. Marco invece nel testo greco non è chiamato adelfos di Barnaba, ma è chiamato anepsios di Barnaba, esattamente cugino. Allora voi vedete qui la manipolazione della scrittura che è stata compiuta da una grande religione, perché purtroppo, cari amici, le religioni, tutte le religioni che si dicono cristiane, hanno la Bibbia, si presentano a nome della Bibbia, però torcono, trasformano la Bibbia secondo le dottrine che sono state stabilite dall'uomo. E allora noi ci accorgiamo che in queste varie religioni non c'è la verità, perché gli uomini non possono dare la verità. La verità è la persona del Signore Gesù. Lui ha detto: io sono la verità. E la verità lui ce l'ha lasciata nella Bibbia, quindi la Bibbia è la parola di Dio, a patto però che noi leggiamo la Bibbia così come ci è stata lasciata dalla Chiesa primitiva, che ha stabilito il canone, cioè che ha raggruppato tutti questi scritti ispirati da Dio, che noi leggiamo dunque la Bibbia così come è scritta, senza le manipolazioni, le interpolazioni, le aggiunte fatte dalle religioni. Come facciamo a sapere qual è la verità? La verità, ho detto prima, è una persona, è Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è una statua. Gesù Cristo è il vivente e Gesù parla. Egli ha lasciato la sua parola in questo libro che noi chiamiamo la Bibbia. La Bibbia dunque è la verità. Noi dobbiamo fare sempre riferimento alla Bibbia, a tutta la Bibbia. Non possiamo prendere dalla Bibbia quello che ci fa comodo e mettere da parte quello che non ci piace. E allora la mia esperienza è stata quella di scoprire nella Bibbia una verità riguardante la madre di Gesù, che è stata una mamma di famiglia, non ha avuto solo Gesù come figlio. Gesù è il figlio straordinario di Maria, solamente figlio suo, avuto per un miracolo dello Spirito Santo, quindi senza concorso umano, ma dopo Maria, che era sposa di Giuseppe, Maria ha avuto la sua normale vita coniugale e insieme con Giuseppe ha dato vita ad altri figli e figlie, di cui il Vangelo ci dà anche il nome per quanto riguarda i figli maschi. Ora, la scoperta di questa realtà riguardante la madre di Gesù mi fece aprire gli occhi e volli continuare dunque a ricercare nella Bibbia, con l'aiuto anche di un libro che io avevo acquistato, un libro che faceva vedere le differenze tra l'insegnamento degli uomini e la realtà della parola di Dio. E così io ho capito che c'è nel mondo la vera Chiesa, la Chiesa di Gesù, che è quella fedele alla sua parola. Poi ci sono tante altre chiese, soprattutto c'è una grande Chiesa che comprende parecchie centinaia di milioni di aderenti, purtroppo aderenti solo di nome, la maggior parte aderenti a questa Chiesa per tradizione familiare, perché sono nati in un determinato paese dove c'è questa Chiesa. Dunque ci sta questa realtà di chiese che si sono allontanate dalla parola di Dio e hanno introdotto delle dottrine umane. Per esempio, Gesù ha voluto che sulla terra la sua opera venisse continuata da un suo vicario, e il vicario di cui lui ci ha parlato, che ha promesso e che poi ha dato dopo essere salito al cielo, il vicario che lui ha lasciato ai suoi discepoli è lo Spirito Santo. C'è invece qualche uomo che ha preteso di essere il vicario di Gesù Cristo, e questo è in contraddizione con la parola di Dio. Gesù non ha voluto una gerarchia nella sua Chiesa. Ha detto ai suoi apostoli: uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Qualche chiesa si è trasformata, ha istituito una gerarchia alla quale devono obbedire i credenti, quindi tutta una scala gerarchica. Questo è in contraddizione con la parola di Dio. Gli apostoli hanno lasciato degli anziani che dovevano governare le chiese, ma questi anziani non potevano pretendere di comandare su altre chiese. Gli anziani stabiliti degli apostoli avevano il compito di spiegare la parola di Dio, di educare alla fede i nuovi convertiti, di mantenere la disciplina nella chiesa. E questi anziani vengono chiamati nel Nuovo Testamento anche vescovi, e il Nuovo Testamento dice anche che devono essere mariti di una sola moglie, devono sapere educare i propri figli. Più tardi gli anziani di una comunità, o meglio uno degli anziani della comunità, ha preteso di comandare su tutte le chiese di una determinata regione. Così si è costituito vescovo, dando a questa parola vescovo un significato diverso da quello inteso dagli apostoli. E così voi vedete come la Chiesa di Gesù a poco si è trasformata, ha accolto nel suo interno delle dottrine che non corrispondevano all'insegnamento degli apostoli, e così è diventata una setta. Ora, grazie a Dio, la Chiesa di Gesù continua la sua missione sulla terra, e la vera Chiesa di Gesù è quella che rifiuta queste dottrine che vengono dagli uomini ed è fedele alla parola di Dio. Ed è la scelta che io ho dovuto fare. Quando ho capito che la Chiesa di cui ero sacerdote non corrispondeva al modello di chiesa lasciatoci dagli apostoli, ho dovuto lasciare. E questa uscita dalla chiesa cattolica è avvenuta, come ho detto all'inizio, nel 1977. Ora io mi avvio alla conclusione, vi chiedo scusa se le mie affermazioni forse possono avervi ferito. Anch'io, quando la prima volta ho scoperto che Maria, per esempio, non è la sempre Vergine Maria, come si dice nel Confiteor della Messa, ma è una Maria tutta diversa da come io la concepivo. Anch'io mi sono sentito male per un poco, poi ho dovuto riflettere e capire che la parola di Dio è quella là, noi non ci possiamo immaginare una persona diversa da come il Dio vuole che noi la ricordiamo. Dunque, dicevo, forse posso avervi dato dispiacere, ma questo dispiacere io spero che si tramuti per voi in una ricerca, soprattutto in una ricerca della verità. E ripeto, questa verità è la persona del Signore Gesù, il quale ci salva per grazia. Egli è morto sulla croce per i nostri peccati e questa è una realtà che si tramuta per le nostre anime in una salvezza gratuita. Gesù non ci salva attraverso i sacramenti. Non è che dobbiamo essere battezzati da bambini per diventare figli di Dio. Si diventa figli di Dio quando si sceglie Gesù come proprio Salvatore e Signore e quando si decide di credere alla sua parola contenuta nella Sacra Scrittura e quando si fa il proposito di seguirlo e di testimoniarlo a questo mondo con la parola e con le opere. E allora io spero, prego perché anche voi, cari ascoltatori, possiate fare questa scelta, lasciare una religione che non vi dà la certezza della vita eterna, oppure se ve la dà su basi sbagliate. Una di queste basi sbagliate potrebbe essere l'affermazione che Dio è buono, Dio salva tutti quanti. E questa è un'altra menzogna. Il Dio salva invece solo quelli che credono nel Signore Gesù, lasciano un vano modo di vivere, lasciano il peccato, lasciano anche delle tradizioni religiose perché vogliono credere alla sua parola e metterla in pratica. A Dio sia la gloria. Se qualcuno vuole conversare con me, io sono a vostra disposizione. Potrei dirvi tante altre cose, ma non ho voluto annoiarvi. Però io vi invito a fare questa ricerca e a fare questa scelta. Scegliere la parola di Dio, solamente la parola di Dio, scegliere Gesù che è il vivente, continua a parlarci e continua a salvarci gratuitamente per sola fede.
Allora ringraziamo Salvatore per il suo messaggio. Messaggio a tutti noi, messaggio da parte del Signore. In diretta dagli studi di Radio Logos abbiamo trasmesso la testimonianza di Salvatore Gargiulo, ex sacerdote cattolico. Ancora una volta vi ringraziamo per il gentile ascolto.